Unità C10. Il sostegno e il movimento. Sintesi. Come si muovono gli animali? La capacità di movimento è una delle caratteristiche che distinguono gli animali dalle piante. Anche se esistono alcune specie animali, per esempio, i corelli, che vivono sempre nello stesso luogo e che hanno una capacità di movimento limitata ad alcune parti del corpo, la grande maggioranza degli animali è in grado di spostarsi attivamente da un luogo a un altro, e cioè dotata di locomozione. La locomozione è necessaria per reperire l'acqua e il cibo, per sfuggire agli attacchi di un predatore o a un pericolo generico, per accoppiarsi e riprodursi e per molte altre funzioni vitali. La locomozione richiede un dispendio energetico, in quanto per spostarsi l'animale deve vincere due forze fondamentali che tenderebbero a frenarlo, la forza di gravità e l'attrito. L'intensità di queste forze varia, anche in modo considerevole, a seconda dell'ambiente in cui l'organismo si trova. La maggior parte degli organismi unicellulari non è dotata di un sistema di movimento e si limita a fluttuare nel fluido in cui vive, principalmente acqua o aria. Alcune specie però possiedono sistemi di movimento semplici ma efficienti, l'amebe, pur non avendo strutture permanenti per la locomozione, sono in grado di effettuare spostamenti grazie all'emissione di pseudopodi, estensioni temporanee della cellula ottenute grazie al movimento del citoscheletro e alla flessibilità della membrana plasmatica. I protozoi cigliati si muovono grazie alla presenza di ciglia, mentre i protozoi flagellati e alcune specie di alghe possiedono i flagelli. Per gli animali che vivono in mare o nelle acque dolci la forza di gravità non rappresenta un problema. L'acqua ha una densità molto maggiore dell'aria e fornisce una spinta idrostatica che sostiene il corpo dell'animale. Proprio a causa della sua elevata densità, tuttavia, l'acqua oppone una notevole resistenza al movimento. La forma affusolata ed estremamente idrodinamica dei pesci, e in generale degli animali acquatici, è una soluzione utile a diminuire l'attrito dell'acqua. Il nuoto viene messo in atto con soluzioni diverse. Alcuni insetti nuotano in modo simile agli esseri umani, utilizzando le zampe come remi. La stessa cosa fanno le tartarughe marine. Nei calamari e in alcune meduse la propulsione è generata risucchiando l'acqua ed espellendola con forza dal corpo. Spostarsi sulla terraferma crea problemi opposti a quelli determinati dallo spostamento in acqua. L'aria ha una densità piccola e oppone una scarsa resistenza allo spostamento, ma offre un sostegno molto limitato al corpo. Per gli animali che vivono sulla terraferma è pertanto necessario un sistema di sostegno in grado di resistere alla forza di gravità che tende a schiacciarli al suolo. Gli animali che saltano o corrono sono dotati di uno scheletro rigido e di un apparato muscolare potente. La capacità di volare è una prerogativa di insetti, uccelli e, tra i mammiferi, soltanto dei pipistrelli. L'organo atto al volo è l'ala, la cui forma è simile in tutti gli animali che ne sono dotati. Il bordo anteriore è più spesso del bordo posteriore, inoltre la superficie superiore è convessa, mentre quella inferiore è piatta o concava. In ogni animale in grado di volare le ali hanno un'estensione tale da garantire la generazione di una spinta verso l'alto sufficiente a sollevare il corpo dell'animale. Lo scheletro degli animali. Lo scheletro degli animali svolge diverse funzioni. Esso fornisce il necessario sostegno al corpo dell'animale, ciò è particolarmente importante per gli animali che vivono sulla terraferma, in quanto l'aria, avendo densità piccola, fornisce un sostegno minore di quello dato dall'acqua. In secondo luogo lo scheletro ha funzione di protezione, alcune parti molli o delicate, come l'encefalo, il cuore e i polmoni, vengono protette da strutture rigide e resistenti agli urti quali il cranio e la gabbia toracica dei vertebrati. Lo scheletro è inoltre conformato in maniera tale da favorire il movimento, in quanto i muscoli si inseriscono direttamente sulle ossa e le sfruttano come leve per generare il movimento di tutto il corpo o di alcune sue parti. Negli esseri umani, e in generale nei vertebrati, le ossa svolgono infine una funzione di riserva per alcuni importanti sali inorganici quali il calcio, Ca2+, e lo ione fosfato, PO4-3-. Molti animali dotati di corpo molle e flessibile possiedono uno scheletro idrostatico, costituito da una cavità piena di liquido sotto pressione che conferisce forma al corpo, supporta i muscoli e ammortizza gli urti. Esso è tipico degli animali acquatici o di animali terrestri che strisciano o scavano gallerie nel terreno. Un gruppo di organismi dotati di un efficiente scheletro idrostatico è, ad esempio, quello dei lombrichi. I lombrichi possono muoversi grazie a un meccanismo di peristalsi, cioè contrazioni alternate dei muscoli circolari e di quelli longitudinali che circondano il celoma. Moltissimi animali, sia acquatici sia terrestri, possiedono uno scheletro esterno chiamato esoscheletro. Tutti gli artropodi, il gruppo che comprende insetti, crostacei, miriapodi e aracnidi, hanno un corpo racchiuso in questo involucro rigido, che offre sostegno e protezione. L'esoscheletro degli artropodi costituisce una buona difesa dai predatori e una protezione contro la disidratazione. Esso è costituito principalmente da chitina, un polisaccaride con struttura complessa. Anche la maggior parte dei molluschi possiede uno scheletro esterno, la conchiglia, formato da carbonato di calcio, CaCO3. La conchiglia è molto rigida e non consente movimenti, ma ha il vantaggio di assecondare la crescita dell'animale, che non è costretto a effettuare la muta come avviene, invece, negli insetti. I vertebrati non sono l'unico gruppo animale a possedere uno scheletro interno. Alcuni tipi di spugne hanno un corpo molle rinforzato da fibre rigide che formano una sorta di impalcatura. Queste fibre possono essere di origine organica, ad esempio proteine, oppure di natura inorganica, quali sali di calcio o silice, che formano strutture microscopiche appuntite dette spicole. Gli echinodermi, il gruppo di animali che include anche i ricci e le stelle di mare, possiedono invece un guscio sottocutaneo rigido, dermascheletro, che contiene e protegge gli organi più importanti dell'organismo. Lo scheletro dei vertebrati e degli esseri umani. Tutti i vertebrati hanno uno scheletro assile, che sostiene il tronco. Lo scheletro assile comprende il cranio, la colonna vertebrale e la cassa toracica, che contiene il cuore e i polmoni. Salvo rare eccezioni, come i serpenti, i vertebrati possiedono degli arti, che si dipartono dal tronco. Gli arti e le ossa della spalla, cinto scapolare, e del bacino, cinto pelvico, formano lo scheletro appendicolare. Nell'essere umano adulto l'apparato scheletrico è costituito in totale da 206 ossa, 80 per lo scheletro assile e 126 per quello appendicolare. Il cranio è formato dalla scatola cranica e dalle ossa della faccia. La scatola cranica contiene e protegge l'encefalo ed è costituita da ossa piatte, molto robuste, saldate tra loro. Lo scheletro della faccia è composto dalle ossa che formano il naso, gli zigomi, la mascella e la mandibola. La mandibola è l'unico osso del cranio in grado di muoversi. Il cranio si articola con la colonna vertebrale, che rappresenta l'asse portante del corpo. La colonna vertebrale è formata da una serie di elementi detti vertebre. Tutte le vertebre presentano un corpo vertebrale e una parte sporgente, detta arco vertebrale. Tra il corpo e l'arco è presente un canale, il foro vertebrale, nel quale passa il midollo spinale. Le vertebre variano di forma e di dimensione sia tra specie diverse, sia all'interno della stessa specie, secondo la loro posizione nella colonna vertebrale. Le articolazioni hanno la funzione di collegare tra loro le ossa e di conferire allo scheletro la necessaria mobilità. Ciascun osso si articola almeno con un altro osso. Esistono diverse articolazioni, distinte a seconda del movimento che consentono. 1. Le articolazioni mobili sono il tipo di giunzione che consente il massimo grado di movimento. 2. Le articolazioni semimobili consentono movimenti molto ridotti. 3. Le articolazioni immobili sono presenti tra le ossa del cranio, nel quale le ossa adiacenti sono saldate tra loro e non è possibile alcun movimento. Lo scheletro umano presenta alcune particolarità. La caratteristica che ci rende unici tra i vertebrati è la stazione eretta. La postura su due gambe, anziché su quattro, ha causato cambiamenti dell'anatomia del cranio, della colonna vertebrale e del cinto pelvico. Le dimensioni delle ossa variano notevolmente e ciascun osso possiede una forma peculiare, perfettamente adattata alle funzioni che deve svolgere. Si distinguono tre tipi di ossa. L'ossa lunghe, tutte le ossa degli arti, tranne quelle del polso e della caviglia. L'ossa brevi, quelle del polso e della caviglia. L'ossa piatte, a forma di lamina, come le ossa del cranio, la scapola della spalla e lo sterno. L'ossa che non possono venire inserite in una di queste tre categorie, non avendo alcun elemento morfologico dominante, vengono definite ossa irregolari. Sono ossa irregolari le vertebre e quelle del bacino. Come sono fatte le ossa? A una prima osservazione, può sembrare che le ossa siano costituite esclusivamente da sali minerali. In realtà esse sono formate da tessuti vivi, e sono attraversate da numerose fibre nervose e vasi sanguigni. Nelle ossa lunghe la parte centrale, la diafisi, è cava ed è costituita da un tessuto osseo molto denso e compatto. Nel canale che percorre la diafisi si trova il midollo osseo giallo, formato da tessuto adiposo. Le due protuberanze all'estremità dell'osso sono chiamate epifisi e sono costituite da un tessuto osseo spugnoso, meno denso di quello compatto e attraversato da numerose piccole cavità. Queste cavità contengono il tessuto che produce le cellule del sangue, il midollo osseo rosso. Il tessuto osseo è un tessuto connettivo prodotto dagli osteoblasti, cellule ramificate disposte intorno a microscopici canali, detti canali di Ewers. Gli osteoblasti sono le cellule, costruttrici, dell'osso, perché secernono la matrice extracellulare. Rimanendo intrappolati in essa, gli osteoblasti diventano osteociti, cellule ossee mature. La matrice extracellulare dell'osso è composta da fibre di collagene e altre sostanze organiche, impregnate di sali di calcio, che formano delle lamelle concentriche. Queste lamelle, che circondano i canali di Ewers, rendono robusto e resistente l'osso. Le articolazioni sono rivestite da cartilagini, formate da un tessuto connettivo costituito da fibre di una proteina resistente, il collagene, immerse in una matrice elastica. Il nostro scheletro inizia a costituirsi circa un mese dopo il concepimento. Esso si origina con un processo di ossificazione in cui lo scheletro embrionale, costituito da tessuto fibroso e da tessuto cartilagineo, funziona da modello. Nonostante la loro resistenza, può capitare che le ossa dello scheletro si rompano. Le fratture sono dovute, nei giovani, a traumi violenti, mentre durante la vecchiaia sono causate soprattutto dall'indebolimento cui le ossa vanno incontro. Perché una frattura si risani è necessario, per prima cosa, che i frammenti spezzati vengano riallineati nella loro posizione originaria. Questo processo viene chiamato riduzione della frattura e può avvenire con manovre manuali o a seguito di un intervento chirurgico. L'organismo avvia subito il processo di riparazione, che dura da 6 a 8 settimane. Nel processo di riparazione è possibile individuare quattro fasi principali. 1. Quando un osso si frattura, si assiste alla rottura di alcuni capillari che causano un accumulo di sangue e provocano la formazione di un ematoma. Subito dopo inizia la riparazione dei tessuti danneggiati tramite la formazione di nuovi capillari sanguigni. 2. Intorno alla frattura si crea un callo fibrocartilagineo che immobilizza i due frammenti di osso spezzati. Il callo è costituito da tessuti cartilaginei e da abbozzi di matrice ossea. 3. Nella stessa zona migrano e proliferano degli osteoblasti, i quali danno origine al callo osseo, una struttura di tessuto osseo, spugnoso che salda i due monconi. 4. Con la ripresa della normale attività, l'osso, ora nella fase di rimodellamento, continua a rinforzarsi, fino alla formazione di un tessuto osseo stabile e robusto. I muscoli. Il tessuto muscolare è il tessuto più abbondante del corpo dei vertebrati. Sebbene in tutti questi animali esistano tre tipi fondamentali di tessuto muscolare, scheletrico, liscio e cardiaco, quando ci si riferisce all'apparato muscolare si intende l'insieme di tutti i muscoli scheletrici, cioè i muscoli connessi con lo scheletro osseo. La funzione fondamentale della muscolatura è quella di generare il movimento e di mantenere la postura del corpo. Tale funzione viene assolta grazie alla capacità che i muscoli hanno di compiere la contrazione, cioè di accorciarsi. È questa proprietà dell'apparato muscolare a permettere ai vertebrati di muovere alcune parti del corpo. Grazie all'interazione tra i muscoli e l'apparato scheletrico possiamo camminare, sorridere, parlare eccetera, una funzione accessoria dei muscoli, ma ugualmente molto importante, è la produzione di calore, che consente di mantenere costante la temperatura del corpo. Circa tre quarti dell'energia spesa a livello dei muscoli viene infatti dispersa in forma di calore. I muscoli scheletrici si inseriscono sulle ossa in punti specifici, per mezzo dei tendini, fasci di tessuto connettivo fibroso. Essi costituiscono un prolungamento del rivestimento delle masse muscolari. I legamenti invece sono lembi di tessuto connettivo che collegano le ossa tra loro, regolando il movimento delle ossa stesse nell'articolazione. Gli animali muovono i propri arti, e più in generale le parti del loro corpo, tramite l'azione di coppie di muscoli detti muscoli antagonisti. Il meccanismo alla base di quest'azione è la capacità di accorciarsi del tessuto muscolare, che viene stimolato dai neuroni motori. I muscoli scheletrici sono costituiti da fibre muscolari che al microscopio rivelano un'organizzazione a sottili filamenti paralleli. Una fibra è costituita da una singola cellula, dotata di più nuclei. A sua volta la cellula contiene un fascio di miofibrille, caratterizzate da bande alternate di colore chiaro e scuro. Questa alternanza fa sì che al microscopio i muscoli scheletrici appaiano a strisce, da cui il nome di muscolatura striata. A metà delle bande chiare si individua una sottile linea scura detta linea Z, la zona compresa tra due linee Z, che include mezza banda chiara, un'intera banda scura e un'altra mezza banda chiara, è l'unità funzionale del muscolo, il sarcomero. Il microscopio elettronico rivela che la struttura di una miofibrilla è costituita da un'alternanza regolare di filamenti proteici sottili, achina, e di filamenti proteici spessi, miosina, legati tra loro. A livello microscopico, la contrazione e di conseguenza l'accorciamento dei muscoli striati è spiegabile grazie alla teoria dello scorrimento dei filamenti. L'accorciamento muscolare avviene in quanto i filamenti sottili scorrono lungo i filamenti spessi. Al massimo della contrazione le linee Z risultano più vicine tra loro, senza che alcuno dei filamenti abbia cambiato la propria lunghezza. Ciò avviene perché le molecole di miosina si agganciano a quelle di achina, formando dei ponti temporanei.